Signori e signori, madame e messieurs, come al solito siamo qua. Siamo qua come sul pezzo, come al solito non tanto. Prego, prego, mi dica.
Come al solito.
Come al solito. Finalmente ci siamo di nuovo con una nuova trasmissione, diciamocelo pure.
Con 2000 nerdi siamo riusciti a tornare.
Esatto, e siamo finalmente nel 2020, come dicono
nerdi, nerdi
in inglese. Siamo qui pronti a spaccare ancora una volta con le nostre fantastiche, eccezionali informazioni e soprattutto fake news che produciamo in quantità eccezionale.
Assolutamente.
Prego, prego, parta lei.
Partiamo con Spam e Scam, perché questa volta Spam e Scam lo conduco io. Attenzione,
vada, vada.
Le cose cambiano nel 2020, maledetti. E quindi da trustnotes.com abbiamo una notizia che parla di bitcoin rubati. Cosa succede da qualche giorno? Praticamente, dopo che diciamo i big di Telegram, quelli più diciamo smaliziati sul punto di vista tecnologico, si sono liberati dei bot che infestavano i loro thread di tweet su Twitter, è successo che sono arrivati di nuovi bot, ma di bot molto più arguti a quanto pare, perché questi bot sotto, per esempio, parliamo nella fattispecie del presidente Donald Trump degli Stati Uniti, cominciano a postare non più delle scritte tipo ah mandami 0.1 bitcoin te ne mando due, no, adesso i nuovi bot che stanno infestando il profilo del presidente e altri cosa fanno? Intanto copiano l'immagine di profilo e diciamo la descrizione del profilo di qualche VIP, celebrità, qualcuno che ha molti followers eccetera eccetera, una persona diciamo un VIP di Twitter, e diciamo simulando il fatto che il VIP di Twitter sia esattamente il bot, inoltrano un messaggio quando esattamente dopo che il VIP di Twitter ha diciamo commentato il tweet di un altro VIP, tipo il presidente degli Stati Uniti. Quindi vediamo che sotto il presidente degli Stati Uniti che twitta qualche sua diciamo cosa un po'
intelligente,
sì, intelligente, diversamente intelligente, c'è tipo un tizio abbastanza seguito che twitta X e subito dopo il tweet del bot con la stessa immagine di profilo, lo stesso profilo, ovviamente con un nome utente diverso, ma questa è l'ultima cosa che si nota,
vede, che si riesce a vedere,
esatto, con scritto also anche attenzione ringraziate Elon Musk per questo, e c'è uno screenshot di una supposizione di conversazione di Elon Musk su Twitter che dice ah il 1° gennaio facciamo una grande festa delle criptovalute e allora le diamo via a gratis e con un link a cos'è tesla.gift, gift in inglese regalo. Okay. Cosa succede se andate su tesla.gift? Ovviamente che non vi collegate al sito di Tesla o di Elon Musk o di SpaceX o che cazzo che è.
Okay.
Vi collegate a un sito X fatto da qualcuno, io guardando quello che c'è ho supposto qualcuno diciamo di etnia latina, diciamo,
per... non era un nordcoreano,
no, secondo me no,
non era il solito Kim Il-sung,
secondo me no,
non era i russi,
per come era costruito, per anche diciamo le scritte come erano costruite e soprattutto per i commenti nella pagina stessa, che erano chiaramente costruiti ad hoc, anche se simulavano degli utenti di Facebook, e praticamente lì c'è una cosa farlocca che vi dice ah i bitcoin gratis stanno per finire, e vedi una barra che diminuisce ovviamente in 2 minuti, poi si blocca a 375 bitcoin rimanenti, una roba del genere, e voi potete pagare in Ethereum se non sbaglio oppure in bitcoin. Dovete sento qualcuno dalla regia che deglutisce abbondantemente, perché la cosa è abbastanza farlocca. Voi dovete confermare di avere un portafoglio Bitcoin o comunque di criptovaluta, dando a questo sito una frazione di Bitcoin o di Ethereum, 0.1, 0.2, cazzo che, da 0.05 a 2 vi dicono, e voi riceverete 10 volte tanto poi quello che avete confermato di possedere praticamente. Ok, quindi ovviamente c'è qualche utente di Reddit che ha già confessato di esserci caduto, perché ha visto questa cosa di Elon Musk, ha detto: oh cazzo, ma è incredibile, aspetta che vado, aspetta che metto i miei dati del portafoglio Bitcoin.
Bisogna mettere che è stato
fatta bravo. Bene
ci hanno fatto un lavoretto.
Il sito andatelo a vedere e non cliccate su nulla, o meglio, vabbè, io ho tocchignato, però non andate a dare i vostri dati del portafoglio Bitcoin se ce l'avete. Tesla.gift, G-I-F-T, mi raccomando, non fatevi infinocchiare. Non so perché metà dei termini per la fregatura sono riferiti ai gay, non lo capisco. Vabbè,
non lo capisci. Vabbè, insomma, sei il solito sessista, non sei polite, sufficientemente polite. Se fossi in America saresti già stato bannato da tutta la comunità hacker.
Minchia.
No, dicendo che tu eri praticamente una merda. Meno male che sei in Italia, siamo meno rompicoglioni degli americani. È un culo pazzesco.
Esatto, sì.
Diciamoci la verità. Bene, ragazzi, bene, questa prima notizia ci sembra abbastanza, dobbiamo ammettere che è abbastanza divertente, insomma. Va bene, io invece volevo parlarvi di un'altra cosa, e se è d'accordo ovviamente il mio co-conduttore,
ma certo,
eccetera, eccetera.
Ma certo, okay. Ma vadi!
Allora, ed è sostanzialmente l'uso della tecnologia, diciamo così, cell phone per poter sostanzialmente geolocalizzare dei gruppi elettorali e poi poter in qualche modo farci campagne elettorali sopra.
Cell phone. Tecnologia telefonica, diciamo, sì. di celle telefoniche
ovviamente
su rete mobile,
perché altrimenti
sono celle telefoniche,
per quale motivo dovremmo parlare di qualcos'altro, insomma. Comunque la cosa divertente è che praticamente sostanzialmente questi marketing della politica raccolgono dove voi andate. A quel punto vedono che voi andate per alcune, soprattutto per questo lo stanno facendo negli Stati Uniti, vedono dove andate. Questa pratica è chiamata geofencing, okay?
Sì.
E praticamente vedono dove andate, in particolare vedono se voi andate in chiesa, quindi vi individuano ovviamente come bianco, eccetera, eccetera, eccetera.
Credente,
cattolico,
di buona famiglia, che ha una famiglia.
Esatto. In alcuni stati, che sono gli stati, diciamo così, di maggiore interesse dal punto di vista elettorale. E a quel punto, una volta che vi hanno individuato, che hanno individuato il vostro cellulare, dicono: bene, io posso a questo punto raggiungerli e fare delle campagne targetizzate sul cellulare. La cosa divertente di sta cosa è che, effettivamente, dal punto di vista tecnico non sembra neanche tanto difficile, diciamo fra virgolette, devono individuare che voi entrate in una chiesa, quindi però pensate uno non l'avrebbe pensata prima, che uno dice vabbè, allora questo qui potrebbe potenziare il mio target, chi è questo il mio potenziale? Uno doveva in chiesa, bene, allora vedo tutti i cellulari che vanno in chiesa quella cazzo di ora e so che sono i miei e sono il mio target per poterli portare a votare con più facilità ovviamente rispetto ad altri target. Questo per darvi un'idea di quante potenzialità in realtà, questa è una potenzialità banale, quante potenzialità in realtà nasconde, diciamo, la novella tecnologia che questa poi in realtà è, l'abbiamo descritta più e più volte, insomma, voi siete tracciati in ogni momento dove cazzo andate, nei vostri spostamenti e così via, e questo per descrivervi un possibile utilizzo che stanno facendo, insomma. Ecco, questo volevo raccontare ai nostri lettori. Se aveva qualcosa da dire, o qualcun altro aveva qualcosa da dire su questa bellissima news.
Beh, con 5G sarà ancora più facile.
Ecco.
Che con 5G sarà ancora più preciso. Sapranno se siete andati nel bar sotto casa,
in quale palazzo. Che dirigeranno un segnale come un raggio dall'antenna verso direttamente il vostro telefono, soprattutto dove sono le smart cell.
E quindi, ragazzi, diciamo che è la possibile possibilità che ci dà questo nuovo strumento, il 5G, per riuscire a fare operazioni di marketing ancora più
localizzato,
precise.
Aumenta la loro risoluzione.
Ma dovete solo inventarvi, cioè riuscire a capire come usarle, però in realtà hanno moltissimi utilizzi. Prego, Jaipur.
Allora, Jaipur deve trovare un audio da far ascoltare al pubblico.
Un audio.
Scusate, eh. Eccolo qua. Bellissimo lui, bellissimo. Speriamo che non si senta troppo distorto, eccetera, eccetera.
In questo momento molti innovatori del settore privato stanno iniziando a collaborare con noi per riuscire a raggiungere degli obiettivi che sono degli obiettivi di innovazione del paese, di digitalizzazione e di sviluppo etico e sostenibile delle nostre tecnologie.
Ecco, un primo punto è l'identità digitale. Cosa accadrà concretamente per i nostri cittadini?
Con l'identità digitale noi avremo un'unica e sola user e password per accedere a tutti i servizi digitali, ma questa user e password potrebbe anche essere utilizzata per accedere non solo ai servizi digitali della pubblica amministrazione, ma ai servizi digitali anche del privato, per esempio i nostri conti in banca, per esempio prenotare un'auto in sharing, andare al cinema, per esempio comprare su Amazon. Ogni volta che noi abbiamo una user e una password, questa user e password dovrebbe essere data dallo Stato, perché è lo Stato l'unico soggetto che ha davvero certezza che quello è quel cittadino, e lei lo sa quante truffe ci sono sull'identità su internet.
Con l'altro punto invece...
Lei lo sa.
Quante cretina! Dio! Ma chi è questa a proposito?
Questa è la ministra, a quanto pare, dell'innovazione tecnologica della digitalizzazione, Paola Pisano. Purtroppo.
Scusate un attimo, ma devo andare.
Non so di che partito sia.
No, voglio andare a vedere chi è.
5 Stelle.
Okay. Ah, sì?
Hanno messo questo ministero nuovo? È stata una delle cose che è stata concessa nella collaborazione PD 5 Stelle.
Ecco, ok, è vero, ci sono tanti furti di identità sul web, ma non è questo il modo di risolverli.
Ti fregano quella, ti fregano tutto. Dopodiché ottieni un ente che ha accesso a tutti i dati, che così crea una sorta di nuovo capitalismo di sorveglianza, per giunta di Stato. E quella è la cosa divertente.
Cosa
e poi
fare?
Una volta che questi qua hanno ragazzi, accesso a queste password, hanno l'accesso anche al tuo conto in banca.
Parliamo, scusate un attimo, io volevo fermarvi un attimo. Allora, assessore all'innovazione comune di Torino, va bene. Ricercatore universitario di gestione dell'innovazione dell'Università di Torino. Fu definita in quella veste la donna più influente. Allora, una ricercatrice universitaria, d'accordo, ha questo livello di competenze. Cioè, la cosa grave, secondo me, poi magari spieghiamo anche il bene, il perché, tutto quello che può voler dire, ma è che, cioè, qui non è, cioè, adesso i 5 Stelle c'erano anche ben poco, hanno preso una che in teoria è una ricercatrice all'Università di Torino, è influente nell'innovazione, ma è una rincoglionita unica rara, capito?
Facciamoci delle domande su quanto vale quell'università se produce soggetti del genere.
Da quanto vale l'università? In generale, no, in Italia,
dopo di meno, dopo una cosa del genere,
cioè l'università italiana. Io mi laureerei in quell'università. L'università italiana,
no, una roba del genere, cambierei università subito.
Beh, pensa che Torino non è proprio l'ultima città in Italia, e lei è stata quella che ha seguito il progetto della trasformazione di Torino in Smart City.
A posto siamo, grazie.
Ah, e grazie alla competenza acquisita sul campo nel trasformare Torino in una Smart City. È stata inseguita in questo ruolo.
Non so se ti sentono bene.
Quindi non è un discorso di competenza, è un discorso di intenzioni qua. A questo punto sì, a questo punto non è incompetenza, è l'intenzione di creare questa cosa intenzionale. Perché una persona che sa quello che dice, una persona che pesa quello che dice, che queste cose, quindi è un discorso intenzionale, non è sicuramente una stupida, è una che ha delle cattive intenzioni.
Potrebbe essere.
Delle pessime intenzioni.
Sì, non è un idiota.
Visti i precedenti.
È proprio il discorso che non è un idiota, è una ministra e quindi è rappresentante dello Stato e di tutto quanto
si. Ma cosa c'entra? Magari è mal informata.
Idioti, è pieno di ministri idioti. Cioè, questo è l'ultimo problema che abbiamo. In Italia sono sempre stati dei ministri idioti.
Che siano ministri o che siano gente semplice, sono sempre idioti.
No, il problema vero è che dovrebbe essere in teoria una persona preparata. Ma allora andiamo a.
Ma è preparata
elencare...
su quello che dice, sulle idee che porta.
Andiamo a elencare.
Che non siano corrette, è un altro discorso.
Andiamo a elencare le possibili controindicazioni di una. User ID e password di Stato.
Le ha già dette il nostro anonimo.
Vabbè, facciamo degli esempi.
Allora, intanto per cominciare, nel momento in cui freghi quelle hai accesso completamente all'utente. Poi se la banca, per dirti, ha le stesse password che tu utilizzi, che ne so, per la sanità o per le assicurazioni, per Facebook o per altre robe, anche la banca può accedere ad altre cose, se malintenzionatamente può fare qualcosa, se qualche azienda che ha l'accesso vuole fare qualcosa di strano, c'è un furto di dati, per esempio. E la volta che devi cambiare quella password lì deve essere un bel problema con la burocrazia italiana, per come vanno le cose, che siamo ancora con le carte e i timbri per fare le cose digitali, che è una cosa assurda.
E poi
ci sono tutti i discorsi di dove vanno a finire i nostri dati, che cosa ci fanno, qual è il fine di questo, qual è l'innovazione di questo. Non è un obiettivo che serve a semplificare l'utente, è un obiettivo che serve a semplificare loro. Per di più è anche una cosa che è scorretta, perché tu obblighi le persone a fare una situazione obbligata, non hai più la libertà di scegliere il gestore dei tuoi dati. Questo è un altro tipo di problema. E poi i cittadini esteri come fanno?
Ecco, io ti vorrei fare.
E se devo andare all'estero, non posso andare all'estero.
A me viene in mente un esempio proprio stupidissimo, che è se la stessa password che uso per fare acquisti su Amazon è quella che per il mio accesso al mio conto in banca. Metti che io visualizzo una cosa e decido di non comprarla.
Ecco,
è un attimo che mi viene acquisita lo stesso.
Cosa.
Cioè, è un delirio, non può essere.
Non ho detto la cosa.
È una roba non ideologica, ma di pura banale.
Scusami, non ho detto la cosa più importante. Per la sicurezza è consigliata avere una password diversa per ogni cosa. E questa? Vieni a dirmi che dobbiamo avere una password uguale per tutti, e dovrebbe essere quella di innovazione, col discorso della violazione delle
identità. Che dovrebbe essere dello Stato, fra l'altro.
Sì, con la violazione dell'identità. Qui c'è un problema. Forse per stabilire se l'identità è reale o no, ci sono degli altri metodi, obiettivamente. Ma questo è sicuramente...
Lo SPID,
sì, lo SPID, come no, sì. Un altro bel sistema. In Italia ci mettiamo sempre queste cose, no? La posta certificata che salta
comunque,
fuori.
A proposito...
Quando esistono da anni altri sistemi.
A proposito di sta roba, tra il resto, l'INPS usa un sistema abbastanza simile. Nel senso che voi avete il vostro user ID, che
in realtà
è il user ID è la tua, il tuo codice fiscale, e loro ti danno una password che però tu non puoi cambiare.
Sì?
Il primo accesso te lo danno loro e poi puoi cambiarlo.
Sì.
Perché questo, vabbè, sembra effettivamente...
Vabbè, è una password per un sito, cioè chiunque te lo fa fare. per carità, è vero, ti danno loro la password al posto che te la scegli tu.
Posso dire una
ma il punto di quella, della password è che deve aspettare i canoni di sicurezza. Loro hanno il loro cazzo di standard, ok? Sono 8 caratteri.
Vabbè. Però va bene, insomma,
8 alfanumerici.
Cioè. Poi la password a un certo punto può essere anche un sistema segnalato. Perché per esempio posso accedere a dei servizi privati con una chiave. Può accedere con Facebook senza usare nemmeno la password, usando l'accesso che ho da un account, o accedere con qualcos'altro o con altri sistemi di autenticazione. La password non so quanto durerà ancora come sistema obiettivamente.
Vabbè, comunque insomma volevamo raccontarvi di questa idea un po' così. Un dubbio che ho io è che in realtà sta polemica, se questa cazzata l'avesse detta qualcun altro, probabilmente sarebbe passata liscia.
Mm.
Sempre per fare la teoria del complotto, no?
È partito l'audio.
Niente, la teoria del complotto.
Teoria del complotto.
In realtà c'è questo atteggiamento che se non attacchi 5 Stelle oggi in Italia non sei nessuno, insomma. No, è vero, poi è vero, insomma, cioè sparare è un po' come sparare sulla Croce Rossa adesso, insomma, perché va bene, insomma, così è, insomma, in questa fase qua storica.
Ascolta, la vedo un po' tirata. Questo frangente la vedo un po' tirata.
Di Maio è incompetente, beh, quello prima non è che fosse molto meglio, cioè sì, non mi ricordo neanche chi era quello prima, ma potrebbe essere Salvini, non so, non è che Salvini sapesse qualcosa di politica estera adesso, tanto per essere onesti, io non so, mi sembra un po', no, bisognerebbe capire, insomma, bisognerebbe capire.
Il problema è che prima non c'era un ministero per l'innovazione tecnologica.
Certo.
Prima non c'era, ok.
Cioè, è stato fatto apposta e questo è il risultato.
Certo, va bene, dai.
Per carità, magari le altre idee proposte sono decenti. Non lo sappiamo.
Tipo, per esempio, proporre delle API dello Stato per verificare se i dati sono quelli senza che l'utente li metta nei siti, per esempio. Qualcosa di tecnologicamente più avanzato, no? Il ministro della tecnologia che deve evolversi. Siamo ancora alla password per tutti.
Va bene.
Secondo me, scusate, credo, faccio una parentesi, in certi ambiti, diciamo politici, ci vuole un tecnico, punto.
Sì.
Ci vuole un tecnico che sappia di quello di cui sta parlando, punto. Scusate la parentesi, chiudiamo. Beh, qui perché no.
Anche non parlare,
no,
di
signor
tecniche.
Conduttore, non finiamo più se ci mettiamo a aprire sta parentesi.
No, potrebbe anche non parlare di questioni tecniche, il ministro dà degli indirizzi e non parla di questioni tecniche. Le questioni tecniche
o si fa consigliare dai tecnici.
Parla il tecnico, cioè.
Sì.
Va bene, possiamo procedere. E sto TikTok, voi volete parlare di TikTok o volete parlare di qualcos'altro?
Volevo parlare di qualcos'altro.
E allora parlare di qualcos'altro.
Perché ho un altro audio da fare sentire ai nostri ascoltatori. Perché giustamente tu dicevi, ma se l'avesse detto un altro. Ti faccio sentire un opinionista italiano su un canale di Mediaset, cosa ha detto?
Uno scambio in te.
Si parla dell'omicidio avvenuto a Roma, di quel ragazzo che era insieme al per droga, non mi ricordo come si chiamano i tizi, è avvenuto a dicembre, novembre, non mi ricordo esattamente, però questi ragazzi si parlavano in un modo un po' particolare che i media non conoscono. E cos'è successo?
C'è uno scambio intenso di messaggi di giorno e di notte, centinaia di messaggi, parole dolci, oltretutto l'uso di questa app criptata per i messaggi, che io non sapevo neanche che esistesse, ma intanto secondo me deve essere fuori legge una chat criptata, un meccanismo che impedisce di intercettare le conversazioni in un paese civile dove si vogliono poter fare delle indagini serie. La chat criptata serve solo a chi ha qualcosa da nascondere.
Hai capito? Intanto, aspetta. Poi c'è l'esempio del paese civile, attenzione.
Se voi andate a Dubai, per dire, in vacanza, WhatsApp non funziona, puoi mandare solo i messaggi.
Ricordiamo.
Ma stiamo parlando di WhatsApp?
Sì.
Scusami.
No, attenzione. Qui, questo frangente sta parlando di WhatsApp. Negli Emirati Arabi. Prima stava parlando di Signal.
Ma non puoi fare le telefonate con WhatsApp perché è difficile da intercettare. Questa è una restrizione delle libertà personali o è una tutela, come in questo caso, quando ci sarebbe bisogno di capire che cosa si dicevano questi ragazzi, per capire quali sono le responsabilità, chi comprava, chi vendeva.
Ma chi è questo idiota? Scusami, dice di nuovo, ti faccio questa domanda.
Sei grosso?
No.
No.
È una persona che sa di
cosa. Riccardo Signoretti.
E chi è sto qua?
Perché è Riccardo
Signoretti? Secondo Google, direttore di Nuovo, Cairo Editore.
Ah, vabbè.
E volto storico del salotto di Barbara D'Urso.
Ma non di quello che dice.
Il problema è che Barbara D'Urso è comunque la Cairo Editore, probabilmente è molto seguita.
Certo.
E quindi questo è male. È molto male. Siamo alla frutta. Non sanno di quello che parlano.
No, sanno perfettamente di quello, in questo caso qui sanno perfettamente di quello che
almeno parlano. Almeno negli altri stati sono i politici che dicono direttamente le cazzate, tipo le tante, cotante notizie che ho dato io sulla Francia, sull'Inghilterra, in cui il primo ministro diceva la criptatura dati, che schifo, ci fa schifo, non la vogliamo. Qui almeno i politici stanno zitti, però purtroppo gli opinionisti, che vengono visti da milioni di persone, da milioni di soggetti, purtroppo hanno voce e dicono anche questo. Perché Dubai, negli Emirati Arabi, è un paese civile, perché permette ai suoi ai suoi forze di polizia dell'ordine in generale di condurre le intercettazioni, perché blocca le chiamate su WhatsApp. Cazzo, che bello! Se uno non ha niente da nascondere.
Ma scusa, ma tu come è messo a livello di costituzione, di diritti, di cose?
Diritti?
Ma credo che sia tipo una democrazia di tecnocrati, di proprietari di proprietari di
Emirata
sì, di proprietari di pozzi di petrolio,
non è democrazia, c'è la legge
islamica. Vabbè, insomma, non lo so.
C'è la legge islamica.
Non c'è la Sharia,
che è esattamente la legge islamica.
È la legge islamica sulla.
Cioè, questo qua dice che i paesi civili sono quelli che
teoria.
Non so se a Dubai ci sia.
Abbiamo 3 minuti e dobbiamo passare altro.
Ecco, io passerei a TikTok.
Assolutamente.
Perché dovete sapere che una cosa divertente che è successa è che l'esercito USA ha vietato TikTok, ragazzi.
Cioè, TikTok sta facendo furore, furore.
È la prima app cinese che è riuscita a raggiungere 1,5 miliardi di utenti. Cioè, sta facendo numeri pazzeschi. Oramai la pubblicità su TikTok costa di più che la pubblicità su Google e Facebook. Cioè, è una cosa assolutamente eccezionale. Dobbiamo ammettere che questi cinesi ce la stanno facendo ancora una volta. Ma essendo di cinesi, ovviamente gli americani dicono non usate TikTok. Ma e perché non usate TikTok? Perché ovviamente, e questo è assolutamente ragionevole, è vero che qualsiasi applicazione ovviamente può essere usata per scopi malevoli. E gli americani ben lo sanno con WhatsApp, ben sanno
le potenzialità. Che bello.
Il presidente Obama, che si trovava una volta alla settimana con il presidente di Facebook e l'altro tipo lì di Google, ovviamente sapevano bene cosa stavano facendo, e quindi giustamente dal loro punto di vista TikTok non va bene, perché è in mano ovviamente di qualcun altro, e quindi noi potremmo dire che WhatsApp non va bene, Facebook non va bene e Google non va bene, ragazzi.
FaceApp non va bene, ci sono già delle indagini, eccetera.
Esatto, va bene, insomma. Però questa è una conferma ulteriore del fatto che loro non vogliono che venga usata, che queste cose qua sono estremamente malevole per la vostra privacy e per i vostri sani interessi.
Che schifo!
Esatto. Però era divertente come cosa.
Assolutamente.
Bene,
ci penso io.
C'era qualcuno che vuole dire qualcosa?
Assolutamente sì, perché c'è questo rumore in sottofondo? Potete parlare dopo in sottofondo, grazie. C'è un minuto e vorrei dare una notizia. Praticamente da intelnews.org, notizia un po' vecchiotta di fine gennaio, l'FBI stava esaminando FaceApp per potenziali problemi di counterintelligence, ovvero di controspionaggio. Non mi metto qua a dire in dettagli perché non abbiamo tempo. Sono riuscito a dare un'altra news bellissima.
Magari la ridaremo meglio la prossima volta.
Sì, chissà se ci
ricorderemo. Quanto manca?
20 secondi.
20 secondi, beh, allora, ragazzi, non è il caso. Non possiamo che arrenderci ancora una volta. Sappiamo che vi abbiamo allettato con le nostre cazzate, queste notizie e che vi teniamo ancora una volta sul pezzo per quanto riguarda il tecnocontrollo. State attenti, paratevi il culo,
altrimenti non fatevi, no! Forte, no!